24 Mattino.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart?
Ed eccoci, martedì 14 maggio, le 8:19 minuti e 25 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Oh, oggi sono moderatamente soddisfatto perché finalmente la Georgia si affaccia sui giornali italiani. Ci sono articoli sul Sole 24 Ore, sul Corriere della Sera, sul Foglio ce ne sono due, sul Manifesto. Meno male, cominciano ad accorgersi della Georgia, che come tu hai messo in evidenza stamattina è uno dei tre paesi presi nel mirino dalla Russia, perché sono i tre paesi che hanno chiesto di entrare in Europa, l'Ucraina è il primo. E per quello che riguarda l'Ucraina, la situazione non è affatto buona, ormai lo stiamo dicendo, c'è l'offensiva su Kharkiv. Sia il New York Times che Le Monde mettono in evidenza come il giochetto dell'Occidente, scusa se lo chiamo giochetto, è quello di promettere armi, mandarle con un infinito ritardo, e quando arrivano ormai la frittata è fatta. Insomma, adesso io l'ho riassunto in maniera così molto semplicistica, però il New York Times si avvale di un'intervista di Kirillo Budanov che descrive praticamente questo sistema dicendo: ma sono 2 anni e mezzo che fate questo gioco, cioè dichiarazioni altisonanti, e poi arrivate quando è tardi. Sul Medio Oriente stiamo sempre
Scusami, prima del Medio Oriente però, Paolo, solo una piccola nota. Il New York Times tra l'altro oggi fa un'altra operazione interessante, cioè ci ricorda che nel frattempo
sul Mar Nero, esatto, la questione del Mar Nero,
sì, le esportazioni, cioè, le esportazioni di grano di cereali tramite il Mar Nero dall'Ucraina sono tornate quasi ai livelli pre-guerra. Questo vuol dire che evidentemente questi, messi nelle condizioni giuste, sono stati in grado di liberare quella rotta che era sostanzialmente occupata dalle navi russe.
Diciamolo meglio, messi sì da soli nelle condizioni giuste, cioè quando quelli possono fare, deve dire che gli ucraini si sono rivelati degli straordinari combattenti, sia sul piano militare ma anche dell'intelligenza di trovare degli spazi dove poter operare. Ed è verissimo, questo servizio sul Mar Nero ha colpito, del New York Times ha colpito anche me, perché dimostra che là dove hanno potuto fare, forse li hanno anche lasciati fare i russi perché non volevano strozzarli definitivamente, anche perché se cattureranno poi l'Ucraina non vogliono un paese completamente messa a terra. Comunque la situazione è molto triste, e ti dicevo, spostandomi a Medio Oriente, mi ha fatto sorridere che oggi c'è Patrick Zaki, il nostro grande eroe liberato dalle carceri egiziane, che esalta l'Egitto perché si è unito al Sudafrica nella condanna del genocidio. Ed è il secondo caso, dopo Greta Thunberg, che per anni ci ha descritto mari che avrebbero devastato continenti, cataclismi ecologici, e si è prodotta nell'ultimo weekend per giorni e giorni a contestare la cantante israeliana all'Eurovision. Adesso c'è Patrick Zaki che inneggia l'Egitto. Insomma, un po' di tranquillità. Adesso io sto sintetizzando.
Sì, certo.
Ma tener fede alle proprie battaglie non sarebbe un disonore, no? Se una è la grande campionessa dell'ecologismo, tieni duro sull'ecologismo, continua a dire: ehi mondo, non ti distrarre dalla questione più importante. Così Patrick Zaki poteva continuare a dire: mondo, però l'Egitto fa una cosa buona, ma è nello stesso tempo il paese che mi ha tenuto imprigionato, e dico virgola, ma non è anche tanto virgola, che ha ucciso Regeni in quel modo brutale. Patrick Zaki è stato usato involontariamente, sì, come una cosa per far dimenticare e accantonare il caso Regeni. In Italia l'eroina del giorno è Emma Bonino, perché è sui titoli di tutti i giornali, in quanto i presunti corruttori di Genova hanno detto: ma noi pagavamo tutto, compresa la Bonino, e quindi mai Emma Bonino ha avuto tanti titoli sui giornali quanti ne ha avuti oggi, dai tempi dell'aborto.
Sì, devo dire che, da come emerge, Paolo, da queste dichiarazioni che avrebbe rilasciato Spinelli, Aldo Spinelli al GIP, è una cosa anche un po' poco lusinghiera, no, nei confronti di Bonino, perché sono una cosa tipo: guarda, ho pagato cani e porci anche Emma Bonino, è un po' così, cioè suona in questo modo, per carità, senza volerla.
Comunque per chi è ansioso di visibilità, è sui titoli di tutti i giornali, sono contento per lei. Continuano a uscire, come tu hai detto prima, verbali totalmente inutili. Hanno dell'argento vivo queste ragazze qua, fanno commercio di ragazzi, diceva Paolo Emilio Signorini ad Aldo Spinelli, che gliele presentava, tutte donne piuttosto giovani, frizzanti, con le quali trascorrere fine settimana nel Principato di Monaco. E poi c'hanno un problema, perché sono talmente tante queste donne, cioè non vorrei che si scontentassero quelle, ma gli abbiamo fatto già dei regali. Insomma, è pieno di intercettazioni che un giorno mi spiegheranno cosa hanno a che fare col merito della vicenda. Una volta che dicevano: queste sono delle ragazze a disposizione, mi sembra più concreto un caso che sta scoppiando nella regione Lazio, di cui parlo il Corriere della Sera, nella cronaca romana, in un articolo di Fulvio Fiano e Rinaldo Frignani, dove al posto delle donne ci stanno delle mozzarelle, vino e olio, nel senso che Luciano Massimo, dirigente della regione con responsabilità dell'area decentrata del Lazio Sud per le politiche agricole, si configura, questo lo mettono in modo molto antiusante, uno stabile asservimento a interessi personali di terzi, realizzato attraverso un impegno permanente e costante a compiere una serie interminata di atti ricollegabili alle funzioni da lui esercitate. Secondo l'accusa dava tangenti sotto forma di forniture di mozzarelle, leggo, e altri formaggi, carni, lattine d'olio, vino, buoni carburanti.
Chissà quali altri formaggi, adesso sono un po' curioso. Beh, ci sarà stato il pecorino romano, credo.
Buoni formaggi, cioè. Questi molto più concreti, vedi la differenza fra il Lazio e la Liguria. Il Lazio e la Liguria metteva, la Liguria è escort di tutto Spiano, così.
Monte
nel Lazio,
Carlo, capito? È tutta una cosa così.
Sì,
invece qua la mozzarella per i fondi europei.
Per curiosità, che si è riaffacciata timidamente in un taglio basso del Messaggero. Il caso Striano, Laudati, il dossieraggio, Cantone, queste cose poi finiscono nel dimenticatoio, e credo di averlo notato solo io, questa cosa qua, che Bettini, si è presentato, Goffredo Bettini, il grande dirigente del PD, sia pure un po' in ombra, si è presentato all'auditorium con una manifestazione oceanica, dove ha detto che Renzi e Calenda non sono andati a coprire il centro, ma che l'uomo giusto è Rutelli. Bettini fu quello che candidò Rutelli 30 anni fa a sindaco di Roma, e così può darsi che abbia ragione. Quindi Rutelli, c'era anche Conte, il quale Conte spara a zero contro il PD, che fa tutta la campagna elettorale dicendo che non doveva candidarsi, che vuole fare una norma, la Schlein, una norma contro la candidabilità. Ma il personaggio del giorno, oltre alla Bonino, per i motivi cui ho detto, è Annalena Benigni, la responsabile del Salone del Libro di Torino. Io penso che ci siano già muratori e scalpellini all'opera per fare piazze, strade, nel senso che questa cosa che si era aperta all'insegna di il rischio di contestazione, così alla fine ha avuto tutti che sono andati, hanno potuto parlare liberamente. C'è un articolo davvero molto molto ironico di Merlo sul Foglio, in cui fa ridere, riprende, fa ridere perché dice: curioso, quel regime illiberale in cui tutti denunciano a tutte le ore, per così dire su tutti i canali, di non poter denunciare la deriva illiberale, come sapete si è purtroppo chiuso ieri il Salone del Libro di Torino. Avremmo voluto continuare come Sanremo, come l'Eurovision, ma purtroppo tutte le cose belle prima o poi finiscono, e lì c'è stata una fiera che ognuno ha potuto parlare. Il caso più clamoroso, davvero impressionante, mi sono fermato a riflettere, è stato che Massini, che presentava un libro su Mein Kampf, a un certo punto un signore in prima fila gli ha cominciato a dire che Hitler aveva ragione, e questo viene presentato come un grande attentato.
L'ha anche strattonato, cioè l'ha un po' aggredito, sì, dicendo, sì, dicendo: guardi, lei non ha capito niente, Hitler era un grand'uomo, una cosa di questo genere. Deve essere,
esatto,
forse un ascoltatore della Zanzara, può darsi, no?
Forse.
Uno, senti, di quelli che telefonano ogni tanto. No, ma io l'adoro la Zanzara, e che tirano fuori sempre un po' questi personaggi, magari uno di loro, uno di quelli che
fa sorridere che Annalena Benini, che fu presentata l'anno scorso alla nomina come una nomina di regime nel centrodestra, c'è stato un ognuno ha potuto denunciare, credo tutti hanno denunciato il clima illiberale del paese, ma sai, quando mille persone una dietro l'altra denunciano il clima illiberale nella più totale libertà, e Saviano ha anche riottenuto la trasmissione televisiva che nel clima illiberale gli avevano tolto, e il caso più violento è questo signore, che capita spesso a chi parla in pubblico che ci sia uno che ti dà una strattonata. Massini ne ha fatto un dramma, ha detto che è stata un'esperienza,
vabbè,
per lui,
insomma, vabbè, comunque molto, adesso detta francamente,
beh,
dai, sono
è stato turbato, mica sto ironizzando su questo. Però Annalena Benini si è rivelata una regista come non ce ne sono. Penso che dedicarle almeno una piazza, una via in ogni città d'Italia sia il minimo, ma da fare subito, non da fare nei tempi italiani. Quindi spero che entro luglio-agosto potremo andare in piazza Benini a prendere un caffè al bar Benini, insomma, ha dimostrato che in questo paese ancora un refolo di libertà, un refolo di libertà ce l'hanno lasciato.
Solo un refolo.
Punto e basta.
Caro Paolo, ci sentiamo domani. Buona giornata. Ciao. Ciao.
Grazie a te. Ciao. Ciao.
24 mattino.
Buongiorno a Leo Luca Orlando, capolista nelle isole per Alleanza Verdi Sinistra alle prossime elezioni europee. Orlando, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno, buongiorno, grazie per la vostra attenzione, buongiorno.
Allora, come gli ascoltatori sanno perfettamente, gran parte della sua vita politica si è svolta da amministratore locale, da sindaco di Palermo, 18 anni complessivi se non vado errato, Orlando, tra il primo giro...
22 anni da sindaco, 22 anni da sindaco.
Addirittura 22 anni. Senta, dal suo punto di vista, come legge la vicenda ligure? Diciamo, non solo dal punto di vista, diciamo, penale, quello lo vedranno i magistrati naturalmente, ma anche banalmente da un punto di vista amministrativo, dei problemi anche nella realizzazione e la velocizzazione delle opere, cioè si corrono dei rischi quasi automaticamente a fare quel mestiere?
Credo che sia un'occasione per fare chiarezza sulla differenza che deve esistere tra una valutazione legale, giudiziaria e una valutazione etica politica. Io credo che in questa vicenda i magistrati abbiano ritenuto di dover sottoporre anche a provvedimenti pesanti in termini di libertà personale gli indagati. Da questo punto di vista non bisogna che attendere che vada avanti il procedimento penale, ma quello che bisogna dal punto di vista politico evidenziare sono i comportamenti che sono dei fatti accertati, che denotano una sorta di commistione tra interesse pubblico e interesse privato, una sorta di costruzione di una consorteria assolutamente inaccettabile dal punto di vista etico. Il tema non è giudiziario, io credo che bisogna smetterla di affidare alla magistratura la selezione della classe dirigente di un paese. I processi devono rispettare le regole dello Stato di diritto, c'è la prescrizione, c'è l'avvocato bravo, c'è il magistrato disattento, c'è un errore di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, c'è la redattazione di una testimonianza, ma tutto questo non ha nulla a che vedere, o meglio, non può influenzare una valutazione etica politica. È inaccettabile che un presidente di regione, un amministratore pubblico abbia questo tipo di frequentazione e di rapporti con questa modalità di svolgimento, e questo induce a chiederne le dimissioni a prescindere da quello che sia l'esito del procedimento penale. Voglio provare a fare un esempio molto semplice. Se qualcuno che è un pubblico amministratore va abitualmente a cena con un capomafia e viene sottoposto ad un'indagine, se dimostra che ha parlato soltanto di sport, verrà assolto in sede penale, perché parlava soltanto di sport, ma politicamente non può rappresentare una comunità, non può amministrare.
Vabbè, però mi scusi Orlando, le posso dire che secondo me l'esempio non è calzante, perché qua si parla di un grande imprenditore con interessi ovviamente a Genova e in Liguria, ma una persona per bene, sostanzialmente il capo di una grande impresa, e quindi
sì,
no,
con modalità di incontro in cui si lascia il telefonino fuori per non essere intercettati, con uno scambio di favori modesti o rilevanti, poco importa, che denotano comunque una sorta di frequentazione non esattamente propria tra un imprenditore e un pubblico amministratore, una dimensione amicale che va oltre la semplice amicizia, perché poi diventa scambio di favori e di opportunità. E questo è il tema. L'articolo 54 della Costituzione, che è l'ultimo articolo della parte prima, dei principi fondamentali, dopo aver detto nel primo comma che tutti i cittadini devono rispettare la Costituzione e la legge, al secondo comma dice che tutti coloro che ricoprono pubbliche funzioni devono rispettare la Costituzione e la legge, e poi aggiunge e devono adempiere queste funzioni con disciplina e con onore. Non credo che sia adempiere con disciplina e con onore avere questo tipo di frequentazione, con queste modalità di frequentazione.
Senta, la questione genovese apre altre due questioni, una che la riguarda come amministratore locale, come ex amministratore locale, sulla quale vorrei la sua opinione, e la seconda invece che riguarda il suo passato politico e la battaglia che sostiene contro il finanziamento pubblico. Su questo ci arriviamo tra un secondo. Invece le vorrei dire questo: oggi c'è un bel pezzo sul Foglio firmato da Enrico Musso, che è ordinario di economia all'Università di Genova, il quale dice questo: attenzione, c'è un pezzo di questo racconto che ci dice sì, chiaramente i corrotti e i corruttori vanno condannati, e questo è evidente. Ma dobbiamo anche pensare al fatto che la corruzione nasce impropriamente, ovvio, dal fatto che il paese è lento, le procedure sono farraginose. Qua assistiamo a tutta una serie di telefonate che ormai sono sotto gli occhi di tutti, nelle quali abbiamo degli imprenditori che dicono: senti, questa cosa per favore facciamola, acceleriamola, facciamo veloce, cioè fammi avere informazioni su questo. Non pensa che ci sia un pezzo, no, da costruire su questo fronte?
Sì, non c'è dubbio che bisogna rendere più veloce l'amministrazione, che bisogna maggiormente snellire le procedure, è un dato inevitabile, ma questo non può diventare un alibi per comportamenti che siano palesemente di interesse privato. Questo è il tema di fondo, cioè io non posso utilizzare la circostanza che ci sono difficoltà procedurali per poter avere un alibi per poi trarne dei favori, per cui poi alla fine per qualcuno la procedura sarà farraginosa e rimane farraginosa, per qualcun altro invece verrà resa più veloce. E faccio una domanda: perché per qualcuno diventa più veloce e per qualcun altro invece resta farraginosa? E lì nasce evidentemente l'aspetto torbido del rapporto.
Senta, lei fu tra i sostenitori dell'abrogazione della legge per il finanziamento pubblico ai partiti. Ha qualche ripensamento adesso che il piatto piange sostanzialmente per tutti? Se non sbaglio, anche dalla formazione che l'accoglie nelle sue liste c'è una certa apertura nei confronti del ritorno a una qualche forma di finanziamento pubblico?
Ma il tema credo che il finanziamento pubblico dei partiti, visto quello che sta accadendo, sta diventando probabilmente necessario, a una condizione, anche qui, che non diventi un alibi per giustificare in forma diversa ruberie inaccettabili. Quindi va applicato un sistema di controllo non rigoroso, rigorosissimo, con conseguenze anche le più radicali, perché diversamente rischia di sommarci un finanziamento pubblico previsto dalla legge e un finanziamento privato legato a rapporti oscuri o a rapporti malavitosi.
Visto che abbiamo parlato di, almeno marginalmente, di opere per Genova, c'è una grande opera che riguarda la sua regione, la Sicilia, che è il ponte sullo stretto, con la speranza, da parte del ministro Salvini, di aprire i cantieri entro quest'anno, e vedremo che cosa succederà. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha annunciato non solo la propria adesione alla manifestazione contro il ponte, ma anche dice: facciamo un referendum sul ponte sullo stretto. È d'accordo?
14 miliardi per realizzare un'opera che tecnicamente non è realizzabile, che massacra l'ambiente, non soltanto quello geografico ma quello umano, con intere deportazioni di migliaia di famiglie, che insiste per una parte, quella calabrese, su una falda sismica, essendo notoriamente la zona di Messina esposta ai terremoti. 14 miliardi per un'opera che costituisce veramente un'opera faraonica, sembra un'opera coloniale, alla Calabria e alla Sicilia si dà una grandissima opera che non si riuscirà mai a realizzare, che impegna 14 miliardi, dei quali se ne spenderanno 2 o 3 miliardi che serviranno soltanto per pagare qualche progettista scelto da chi e come, e probabilmente qualche politico compiacente. Immagini 14 miliardi del ponte collocati nel clima del porto di Genova, e lei comprende di cosa stiamo parlando, quanto con 14 miliardi si potrebbe realizzare sicuramente un sistema ferroviario efficiente. Ma è ammissibile che si attrae l'attenzione su 14 miliardi di quest'opera faraonica di sapore coloniale, e poi si consente che per andare da Trapani a Messina occorre più tempo che per andare da Roma a Milano?
No, non è un po' benaltrista come posizione, Orlando?
No, è assolutamente come,
cioè,
sempre.
È la solita cosa, non serve ben altro alla regione?
Serve altro, non serve certamente questo. È l'atteggiamento di chi dice: diamo a Sicilia e Calabria 14 miliardi, tra l'altro utilizzando soldi del Fondo Sociale di Coesione Europea, utilizzando 11 miliardi di risorse dello Stato, utilizzando 1,5 miliardi di risorse delle regioni Calabria e della regione Sicilia. Io mi auguro che i governatori della Sicilia e della Calabria la smettano di comportarsi come gli ascari da Pissinia, che evidentemente si accontentavano di promesse di opere faraoniche di qualche obolo.
Ascolti, lei ha detto di voler portare in questa campagna delle europee più Palermo in Europa, ma che vuol dire?
Più Mediterraneo in Europa.
Ah, più Mediterraneo, non più Palermo. Mi sembrava un po' poco portare.
Più Mediterraneo in Europa.
Faraoni, tra l'altro, faraoni, quello veramente faraonico, Orlando, portare Palermo in Europa, no. Cioè, fisicamente.
No, guardi, evidentemente c'è stato qualche persona che ama Palermo molto, e quindi non posso che apprezzare il tifo per Palermo, ma il mio ruolo è di portare al Parlamento europeo la pace e i diritti. Perché dico la pace e i diritti? L'Unione Europea è la più grande, straordinaria rivoluzione democratica della storia dell'umanità. Realizza un'unione di minoranze che in passato si realizzava soltanto con imperi non democratici. Ma questa Unione Europea nasce abbattendo le frontiere dell'odio e della guerra, della Seconda Guerra Mondiale. Nasce in nome della pace, e oggi vediamo un'Europa che corre agli armamenti e che pretende di portare valori e diritti propri della tradizione europea, sì, in Afghanistan piuttosto che in Iraq, piuttosto che in giro per il mondo, con l'uso delle armi, alimentando un mercato di armi che porta soltanto
lei
morte.
È contro le armi all'Ucraina? Lei è contrario a inviare armamenti all'Ucraina?
Io sono per la pace. Vabbè, sono perché
però la domanda è precisa,
europea,
mi scusi,
l'Unione Europea metta in mora la Russia, invitandola formalmente a sedersi a un tavolo di pace, e lo faccia con forza, così come sono perché cessi il genocidio in Palestina. È ora di finirla di massacrare i palestinesi. Basterebbe un gesto molto semplice: riconoscere da parte dell'Unione Europea, non lo fa l'Unione Europea, da parte dell'Italia, lo Stato di Palestina. Sarebbe un segnale fortissimo per dire basta.
Ma lei smetterebbe di inviare armi all'Ucraina oppure no?
Il tema non mi riguarda mandare armi all'Ucraina, perché è chiaro che potrebbe essere un modo da parte dell'Italia. Allora, se uno degli stati europei, penso all'Italia.
Mi scusi, era una domanda precisa, Orlando. Mi risponde a questa?
Se io potessi decidere, direi l'Italia sospende di inviare l'arma all'Ucraina, perché considera questo una sollecitazione per poter costringere e invitare la Russia a sedersi a un tavolo della pace.
La ringrazio, grazie Leuco Orlando, candidato per Alleanza Verdi Sinistra nelle isole. Le auguro una buona giornata, una buona campagna elettorale, naturalmente. Allora, è in fase di discussione, come vi abbiamo detto, all'interno della maggioranza, questa sugar tax infinitamente rinviata, prorogata mille volte, indicata come copertura all'interno delle leggi di bilancio sulla base di un trucco, chiamiamolo un trucco contabile non dissimile dalle famose clausole di salvaguardia, e adesso improvvisamente è tornata in auge. Riprorogata la plastic tax, non sarà prorogata, o forse sì, non lo sappiamo ancora, e nemmeno le imprese del settore lo sanno ancora, curiosamente, sugar tax. Ma dato che è presente in varie forme in una quarantina di paesi, ha funzionato o non ha funzionato la sugar tax, che è una tassa che non serve tanto a far cassa quanto a teoricamente ridurre l'obesità? Francesco Branca, direttore del Dipartimento Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, buongiorno e benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Che evidenze ci sono su questo?
Allora, innanzitutto mi permetta di correggerlo e correggerla, e non sono 40 i paesi, sono 114 paesi dove abbiamo una forma di tassazione delle bevande zuccherate, più una serie di situazioni all'interno di un paese come negli Stati Uniti sono tasse regionali o locali. E dunque, noi abbiamo svolto un'analisi sistematica di tutte le evidenze scientifiche. Allora, che cosa si trova? E questa analisi è stata fatta su 86 studi in cui
Branca, solo una cosa, è in viva voce o ha l'auricolare? Perché se è, le chiedo di prendere il telefono nella sua modalità classica, perché si sente meglio dal punto di vista audio proprio. Cioè,
proviamo così.
Provi un po'.
Meglio così, meglio così.
Enormemente meglio, prego.
Benissimo,
prego.
Perfetto. Allora, le stavo dicendo, noi abbiamo fatto un'analisi sistematica di tutte le evidenze scientifiche. Abbiamo trovato 86 studi che descrivono l'effetto di queste bevande zuccherate, con ovviamente delle tecniche molto diverse, perché la tassazione va dal 5 al 50%. Nella maggior parte dei casi siamo attorno al 10-25%, e ci sono anche diverse forme di tassare, quindi sono basati sul valore, oppure sono delle accise, oppure sono legate al contenuto di zucchero. Quindi questo determina una grande differenza, quindi questo è da considerare. Certo. Comunque, quello che abbiamo trovato è che in generale queste tasse passano al consumatore, quindi per ogni dollaro tassato circa 82%, quindi 0,82 dollari che vanno a influenzare il prezzo dal consumatore. E abbiamo calcolato anche quella che si chiama la elasticità del prezzo, perché non tutte le tasse convincono i consumatori a cambiare comportamenti. Abbiamo trovato che per ogni 10% di un aumento del prezzo la riduzione dei consumi è attorno al 16%. Questo per quanto riguarda quindi la dimostrazione di un effetto, cioè quello che abbiamo dimostrato è che la tassa effettivamente riduce gli acquisti, quindi riduce i consumi di bevande
zuccherate. Per capire, Branca, questa ovviamente è una media, cioè quindi mette insieme il dato di quelli che hanno la tassa al 50% con quelli che hanno la tassa al 5%, e quindi a seconda,
certamente,
no, ovviamente,
certamente,
va bene, e questo è un punto importante, prego.
Quindi è un dato molto medio. Poi lei mi chiede dell'efficacia. Dunque, chiaramente l'efficacia che noi vogliamo trovare è una riduzione dell'obesità. E purtroppo queste tasse sono relativamente recenti. Noi in realtà abbiamo bisogno di studi più a lungo termine, ma abbiamo, come la tassa del Messico è del 2014, quindi in realtà cominciamo a vedere dei risultati, e cominciamo a vedere dei risultati nei paesi che l'hanno effettivamente adottato da più tempo. Abbiamo dei risultati interessanti che si cominciano a vedere nel Regno Unito, per esempio, dove nelle bambine adolescenti abbiamo visto un 8% di riduzione dell'obesità, tra l'altro soprattutto nei gruppi che sono più a rischio, quindi gruppi di basso reddito. Sì. Oppure abbiamo trovato un bellissimo studio italiano, tra l'altro pubblicato proprio qualche mese fa.
Mi scusi se la interrompo, in quello studio inglese mi pare che risulti che questo ha inciso sulle ragazzine tra i 10 e gli 11 anni, ma non sugli altri gruppi, se ho capito bene.
Sì, esattamente. Questi sono, come le dico, sono dei dati che cominciano a comparire, sono dei dati che un po' suggeriscono la tendenza. C'è un'analisi fatta da dei gruppi italiani, il gruppo della Cattolica qui, che è una rassegna sistematica, che guarda un po' le tendenze dell'obesità, e guarda le tendenze in diversi paesi dove queste tasse sono state adottate da qualche anno: Brasile, Ungheria, Panama, El Salvador, Honduras, la Francia stessa, e si comincia a vedere un appiattimento dei tassi di obesità. Guardi che questa crescita dell'obesità è esponenziale, quindi il fatto di vedere un rallentamento già di per sé è un enorme risultato. Parlavo anche con i colleghi del Messico, che cominciano a dirci la stessa cosa, cioè, loro trovano un appiattimento della curva di crescita dell'obesità.
Senta, non c'è il rischio di confondere, voi che ve ne occupate lo sapete benissimo, correlazione con causa, cioè c'è una correlazione alla diminuzione dell'obesità, ma può dipendere da tanti motivi: campagne, stampa, una maggiore coscienza da parte delle famiglie, nuove generazioni con nuovi figli che hanno una coscienza diversa e che entrano nel mercato del cibo e dell'acquisto degli alimentari.
Guardi, il consumo di bevande zuccherate è il principale fattore di rischio dell'obesità. Questo lo sappiamo da molti anni. Se si va a guardare la variazione della prevalenza dell'obesità, è correlata al consumo di bevande zuccherate. Certo, le bevande zuccherate non spiegano tutta la variazione dell'obesità. Noi abbiamo circa un 12% della variabilità dell'obesità che è spiegata dal consumo di bevande zuccherate. Ma negli Stati Uniti, dove la crisi dell'obesità è veramente drammatica, e negli ultimi 20 anni c'è stato un aumento del consumo di energia da bevande zuccherate del doppio. Sono passati dal 6 al 12%. Quindi sicuramente le bevande zuccherate sono uno dei principali responsabili, anche perché quando si consumano bevande zuccherate non ci si rende conto che si consuma energia, cioè non, i nostri meccanismi di difesa dall'eccesso di consumo di energia non funzionano, perché l'energia liquida non viene percepita nella stessa maniera. E noi abbiamo in questo momento una drammatica situazione. I dati che abbiamo pubblicato il mese scorso indicano che oramai abbiamo superato il miliardo di individui con obesità, e sono 5 milioni le persone che muoiono ogni anno di obesità. Quindi la situazione è drammatica. Quindi se noi abbiamo un responsabile di questa epidemia, dobbiamo affrontarlo. Poi è solo la tassazione? No, non è solo la tassazione, ci sono anche altri modi per cambiare i consumi. Dobbiamo usare un buon sistema, per esempio, per controllare la pubblicità così pervasiva di questi prodotti. Dobbiamo indicare al consumatore che certi prodotti vanno consumati in maniera più meno frequente,
bevi responsabilmente.
Con una etichettatura molto chiara che dica: questo prodotto contiene troppo zucchero, non lo devi consumare.
Allora, io la ringrazio, grazie Francesco Branca, direttore del Dipartimento Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Posso, non è finita qua, ovviamente torneremo a parlarne. Grazie davvero. Noi ci fermiamo, c'è GR24, Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ira, la squadra di 24 Mattino. Ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.